Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Ben ritrovate e ritrovati a questa nuova puntata della settimana scientifica, rubrica dedicata alla scienza, all'innovazione e alla tecnologia condotta da Francesco Rea. Potete chiedere approfondimenti, temi da svolgere, semplicemente scrivendo a radio@immagina.eu oppure inviando un WhatsApp al numero di telefono 342-142-6902. Come di consueto iniziamo la nostra trasmissione con la rassegna stampa a cura di Giulia Bonelli.
Ciao Giulia, come va?
Ciao Francesco, tutto bene, tu come stai?
Tutto bene come al solito. Eccoci qua a questa 23esima puntata della settimana scientifica.
E come sì, di consueto, purtroppo,
nonostante le 23 settimane, tocca parlare ancora di...
di Covid e ancora una volta di AstraZeneca, che è stata la nostra apertura delle ultime settimane fisse. Questa settimana in realtà c'è una buona notizia, perché dopo diversi giorni di confusione è stato sdoganato l'ok agli under 60 che hanno fatto la prima dose di AstraZeneca e preferiscono non ricevere il mix vaccinale. Il governo ha dato l'ok a ricevere con un consenso informato la seconda dose omologa. Quindi diciamo,
quindi
da adesso
non serve più la ricetta del medico, cioè basta
basta la telefonata col medico. Io tra l'altro personalmente l'ho fatto, quindi ho anche chiesto un po' l'iter, per cui serve un consulto col proprio medico di base che deve dare l'ok, però basta il consenso verbale, e poi bisogna invece firmare un consenso informato chiedendo in sede di vaccino di ricevere la seconda dose di AstraZeneca.
Vabbè, almeno questo diciamo è risolto, anche se mi pare di capire poi le regioni si stanno comportando in maniera un po' diversificata.
Come al solito, tra l'altro c'è chi anticipa, ad esempio il Lazio ha proposto di anticipare la seconda dose di AstraZeneca a chi lo richiede, insomma ci si muove un po' in ordine sparso.
Sì, e in un meccanismo in cui sembra che la campagna di vaccinazione stia andando più velocemente dei vaccini stessi, la fornitura dei vaccini stessi, perché appunto le notizie... oddio, diciamo i media su questo tema sono tendenzialmente sempre molto allarmisti, per cui adesso è la carenza dei vaccini, poi c'è la variante Delta che sicuramente preoccupa, e l'ha detto anche Draghi, ma preoccupa nella misura in cui non chiude i vaccini, perché poi alla fine...
Esatto, è molto molto collegato, e tra l'altro è collegato anche alle riaperture, perché adesso andiamo verso l'estate, sempre di più si sta riaprendo, e c'è questo famoso Green Pass che dovrebbe essere attivo dall'1 luglio, e intanto tra l'altro l'Italia sta anche anticipando, perché sono iniziate ad arrivare le cosiddette certificazioni verdi Covid italiane.
A me sono arrivata, sì.
Ecco, vedi.
Io ho poi l'app, io, quella insomma dello Speed, insomma quella... della pubblica amministrazione, sono andato lì, mi sono ritrovato il mio QR code relativo. Vabbè, questa è una cosa positiva, poi vale fino a che non faccio il richiamo.
Esatto.
Però dopo dovrebbe valere 9 mesi. Io credo che il vero problema si ponga a partire da settembre, perché l'estate scorsa ce lo siamo dimenticati, ma tendenzialmente avevamo pensato che il Covid fosse finito, poi a ottobre, con la ripartenza delle influenze, è ripartito anche il Covid, per cui dobbiamo arrivare a ottobre sostanzialmente senza questa preoccupazione. Ce la faremo?
Questo è un punto centrale, e questa volta gli scienziati sono anche più equipaggiati, diciamo nessuno si sta sbilanciando col dire che la pandemia è finita, anzi ormai siamo nell'ottica per cui durerà ancora per un po'. Su questo tra l'altro c'è una notizia interessante di questa settimana, di 6 studi correlati, tutti sul Covid e tutti apparsi nel pacchetto di riviste Science, collegate a Science, che parlano proprio anche della lunga ondata. Li vediamo molto velocemente in rassegna. Il primo, che forse secondo me è il più interessante, è uno studio più politico, che è apparso infatti su Science Policy Forum. Tra gli autori di questo studio c'è Eric Lander, ti ricordi il genetista che era stato voluto da Biden come consigliere scientifico, ed era stata una novità rispetto invece al governo Trump. Ecco, Lander insieme ai suoi colleghi ha firmato questo studio che invita in un certo senso a cavalcare l'onda del Covid. Lui e i suoi colleghi hanno detto che il Covid-19 ha dato l'occasione di fare avanzamenti della scienza senza precedenti, questi breakthrough, per cui innovazioni continue, e secondo lui e secondo anche Biden, che infatti ha proposto di stanziare proprio dei fondi per questo, bisognerebbe creare una sorta di entità a parte che promuova questo tipo di ricerche anche per prevenzioni di altre pandemie o di altre patologie. Questo secondo me è molto interessante come lunga ondata. Gli altri studi di questo pacchetto sono due, apparsi sulla rivista principale Science, più di ricerca di base che studiano gli effetti della proteina spike e quindi di come può essere utilizzata anche per i farmaci, non solo per il vaccino. Altri due studi su Translational Medicine, che è un'altra rivista parte di Science, che fotografa alcuni momenti della pandemia negli Stati Uniti e in Inghilterra. E infine uno studio molto interessante che si intitola The Positives About Feeling Bad, quindi gli aspetti positivi del sentirsi appunto male, e si riferisce agli effetti collaterali dei vaccini, che spesso sono indice in realtà di una buona risposta immunitaria.
Sì, no, in effetti dalle crisi, come si dice, vengono spesso degli avanzamenti tecnologici e scientifici importanti. Purtroppo le crisi sono sempre legate a ricordi non proprio piacevoli. Comunque, grazie di questa carrellata sul Covid, è il momento, diciamo, di cambiare argomento, e oggi trattiamo un argomento che fino ad oggi non avevamo ancora visto: il fattore evolutivo.
Fattore evolutivo. Restiamo tra l'altro sulle pagine di Science, perché questo argomento si è guadagnato la copertina del numero di questa settimana di Science, ed è uno studio internazionale che ha dimostrato per la prima volta la presenza di nuovi fossili di Homo di Neanderthal in Israele, risalenti a 140.000 anni fa. E questo in un certo senso sposta l'assetto evolutivo che avevamo in mente. Prima si pensava che l'Homo di Neanderthal fosse nato e si fosse evoluto soprattutto in Europa, e invece c'è anche in Medio Oriente, quindi questo allarga in un certo senso la culla evolutiva dei nostri antenati. Molto interessante è che pochi giorni dopo è uscito un altro studio indipendente che non c'entra nulla, ma che riguarda sempre l'evoluzione, ed è la scoperta in Cina del cosiddetto Dragon Man, ovvero si parla addirittura di una nuova specie. Su questo gli scienziati non sono tutti d'accordo, però insomma sarebbe un cugino dell'uomo di Neanderthal ancora più vicino, quindi diciamo più vicino a noi in un certo senso, e quindi diciamo è un'ulteriore prova, se ce ne fosse ancora bisogno, della correttezza della teoria dell'evoluzione.
Sì, no, no, infatti quello no, diciamo che ci lascia ancora aperte parecchie strade di interpretazione, che però sono sempre molto molto interessanti. E direi che per chiudere andiamo, come di consueto, allo spazio, e qui era atteso da tempo il famoso rapporto del Pentagono su quelli che un tempo chiamavamo gli UFO.
Esatto, che adesso chiamiamo UAP, ne avevamo parlato qualche settimana fa perché il New York Times aveva anticipato questo report. Come dicevi, finalmente questa settimana è uscito, un po' deludente perché sono 9 pagine in cui di fatto, diciamo, era più approfondito lo studio del New York Times forse, però diciamo si conferma tutto quello che avevamo detto, ovvero non possiamo avere certezza né di alieni né di oggetti, tecnologie non identificate, si resta ancora nel dubbio. In particolare il Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti dice che su 143 segnalazioni raccolte dal 2004 a oggi, ce ne sono 21 particolarmente ignote, cioè che potrebbero dimostrare capacità sconosciute agli Stati Uniti, e l'invito è quello a indagini più accurate.
Noi chiudiamo la rassegna stampa, grazie Giulia di essere stata anche questa puntata con noi.
Grazie a te allora, Francesco, e alla prossima.
Buon proseguimento di giornata, ciao Giulia.
Grazie, ciao Francesco.
Radio Immagina.
Oggi parliamo di, come di consueto, anche oggi parliamo di spazio, europeo, perché il 20 maggio l'Unione Europea ha dato vita all'Agenzia Europea per le Politiche Spaziali, EUSPA, che è come dire, la trasformazione di quella che era l'Agenzia per il Sistemi Globali di Satelliti, la GSA. E questa nascita ha poi prodotto, come dire, un accordo tra l'Agenzia Spaziale Europea e l'Unione Europea. Allora, cerchiamo di capirci qualcosa e chiediamo all'onorevole Daniele Marantelli, che peraltro è un esperto del settore spaziale, membro della direzione del Partito Democratico, se ci aiuta a capire che cosa stia accadendo e cosa vuol dire quell'accordo.
Ma innanzitutto vorrei dire che l'accordo tra l'Unione Europea e l'ESA sulla nuova governance è positivo perché Thierry Breton, che è il commissario al mercato interno e che ha la delega, quindi, e Josef Aschbacher, capo dell'ESA da pochi mesi, da febbraio credo, hanno deciso una nuova impostazione del settore. L'Unione Europea ha un programma di 14,8 miliardi di euro per i prossimi 7 anni sul fronte spaziale e l'ESA non è che potesse ignorarlo, no? Questo dato. Assumerà l'Unione Europea una funzione strategica nello spazio, mentre ESA avrà un ruolo, come possiamo definirlo, di esecutore e implementatore, pur mantenendo una propria autonomia che costituisce in ogni caso un cambio di passo di non poco conto rispetto a prima, come mi diceva lei.
Ecco, però appunto, vediamo un attimo gli equilibri, perché l'Agenzia Spaziale Europea in realtà rappresenta un'Europa che non è uguale a quella dell'Unione Europea. Per esempio c'è l'Inghilterra dentro, per dirne una, c'è la Svizzera, per dirne un'altra. Come si conciliano i due aspetti?
Si devono conciliare nel senso che l'Unione Europea ha deciso di investire 9 miliardi per l'ESA, no? E per l'industria europea. L'obiettivo è quello di progettare sistemi di nuova generazione decisivi per far sì che si abbia un'Europa sempre più verde e digitale, coerente del resto con le strategie del recovery. Come forse lei sicuramente saprà, il progetto Copernicus di osservazione sulla Terra, quello di Galileo per la navigazione satellitare, così come Enios per il riposizionamento, restano dei punti fermi, no? E quindi questo possiamo chiamarlo squilibrio che vede all'interno dell'ESA paesi che non si riconoscono nell'Unione Europea, alcuni ne sono usciti recentemente, e andrà affrontato con intelligenza politica. Adesso le faccio un esempio. Sì. Sulla questione dei lanciatori è del tutto evidente che i francesi hanno una leadership che noi con serietà dobbiamo riconoscere. Però non è che su questo punto noi possiamo evitare di giocare un ruolo come paese, anzi io credo che noi in relazione alle sfide nuove che avremo di fronte non dovremo limitarci solo a guardare a quelle, come dire, presunte contraddizioni, quelle che abbiamo elencato poc'anzi, ma anche addirittura ad essere più ambiziosi definendo alleanze nuove con gli Stati Uniti, perché nel momento in cui i cinesi vanno su Marte con successo, una missione che ha avuto successo, non è che possiamo limitarci a coltivare il nostro campicello. Certo, consapevoli che se noi Europa, mettiamo 9 miliardi e gli Stati Uniti mettono 10 volte tanto, ed è tutto evidente che siamo di fronte a una sproporzione che dovrà essere gestita politicamente, ma appunto ritorna sempre in campo la politica.
Allora diciamo che è esattamente questo, nel senso, da una parte si è un po' superato quel limite di un'agenzia spaziale europea che però veniva finanziata con lo sforzo dei singoli paesi e ne limitava molto il budget. L'entrata, diciamo, importante dell'Unione Europea nella gestione dello spazio, che comunque rappresenta il futuro, volenti o nolenti, dà certo un'altra consistenza, però siamo ancora lontani da avere quella corretta consistenza che potrebbe vedere l'Europa una delle grandi potenze, diciamo, spaziali anche dal punto di vista degli investimenti.
Sì, è vero, siamo ancora lontani, ma con il passo dell'alpino bisogna, come dire, anche saper apprezzare quello che si sta facendo in più rispetto agli anni passati. È ancora insufficiente, ma io credo che sia una strada senza ritorno, perché sempre di più questo settore avrà delle ricadute formidabili sulla vita quotidiana delle persone, che riguardano appunto la sanità, la sicurezza, il controllo del territorio, l'ambiente.
A questo proposito, il recovery fund, cioè i fondi che l'Unione Europea sta dando ai vari paesi per uscire dalla pandemia, dai danni prodotti dalla pandemia, anche economici, hanno una loro consistenza anche nel settore spaziale, no? Questo vale anche per l'Italia, immagino. E qual è il ruolo della politica? E nel caso specifico la sinistra, cioè il Partito Democratico che lei rappresenta, come deve guardare a questo aspetto?
Ma ci deve guardare con grandissima convinzione, perché il tema di cui stiamo parlando per definizione è proiettato nel futuro, e quindi lì è la collocazione naturale di una forza progressista come il Partito Democratico. Noi come dobbiamo guardarci? Con fiducia anche nei nostri mezzi, perché nel piano nazionale, nel PNRR, sono contenute pressoché integralmente le proposte che il PD aveva elaborato nel settore negli scorsi mesi. Io credo che questo sia un motivo di soddisfazione, perché il lavoro dei mesi scorsi, che ha coinvolto diverse persone qualificate, è servito. Una di queste lavora a Palazzo Chigi e ciò costituisce una garanzia. Il capigruppo di Commissione Difesa di Camera e Senato del PD attuali sono due parlamentari molto preparati. Nel Partito Democratico, insomma, su questo come in altri campi, credo andrà organizzato e potenziato sempre di più il suo ruolo di elaborazione e di profilo autonomo. E quindi io mi auguro, mi aspetto che le augurà che lunedì Letta lancerà in direzione nazionale, possono davvero contribuire a raggiungere questo obiettivo.
Bene, questo ce lo farà sapere dopo appunto il confronto che verrà avviato, ma chiudiamo questa intervista su un tema che non ha nulla a che fare con l'accordo tra l'Agenzia Spaziale Europea e l'Unione Europea, ma su un progettino che si chiama Manta, è un po' particolare. Ci racconta di che cosa si tratta?
La ringrazio per questa domanda, perché si tratta di un progetto piuttosto rivoluzionario, direi, nel senso che prevede la realizzazione di un'auto con le ali a decollo verticale, che avrà cadute rilevanti in diversi settori sensibili come la polizia, i trasporti sanitari, la sorveglianza ambientale, la mappatura del territorio. Ora, è stato scelto di insediare questa startup in un territorio particolarmente favorevole come Sesto Calende, e io credo che in pochi posti al mondo sia concentrata una cultura industriale dell'ala fissa e dell'ala rotante come in quel territorio. Può essere paragonata, senza esagerare, a Tolosa e a Seattle. Ecco, il ruolo delle PMI è prezioso anche in questo settore, e per questo io credo che bisogna spronare la nascita di startup dal forte carattere innovativo, pur consapevoli della funzione strategica e insostituibile che svolge Leonardo nel campo della ricerca e dell'innovazione. Io francamente non so se e quando il sogno di un'auto con le ali diventerà realtà, anche se intorno a questo progetto sono impegnati progettisti, protagonisti del mondo dell'impresa e della finanza importanti. Non so quindi se questo sogno diventerà realtà. So che però senza capitani coraggiosi e visionari l'Italia non avrebbe raggiunto il posto che occupa nel mondo nel settore dell'aerospazio.
Ed è corretto questo. Allora, noi ringraziamo Daniele Marantelli, lo ricordo, è un esperto del settore aerospaziale, membro della direzione del Partito Democratico, di essere stato anche in questa occasione nostro ospite. Come avete sentito, abbiamo parlato di spazio europeo, ma anche di Recovery Fund, per chiudere su un progetto molto molto ambizioso, ma sono convinto anche molto molto affascinante. La ringrazio ancora, le auguro un buon proseguimento di giornata.
Grazie a lei e buon proseguimento di trasmissioni. E tanti auguri al PD, che lunedì aprirà questa pagina nuova che mi auguro possa essere coronata da successo, perché abbiamo bisogno di una forza radicata in tutto il paese e capace di occuparsi di contenuti, di questioni concrete, e le cose di cui abbiamo parlato questa mattina sono concrete e moderne, e credo che valga la pena impegnarsi su questo.
Assolutamente. Di nuovo, arrivederci.
Arrivederci.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Oggi trattiamo più che un tema, una persona. Una persona che ha segnato, diciamo, la storia del secolo scorso, ma anche la storia nostra, perché ci ha permesso di uscire da un periodo piuttosto nefasto della storia umana. E si tratta di Alan Turing. È stato oggetto di una delle ultime puntate del programma di Paolo Mieli, Passato e Presente, di cui abbiamo ospite il professor Mauro Canali, che è uno degli autori di quel programma. Buongiorno, professore.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Perché Alan Turing è così importante nella storia del nostro genere umano?
Beh, Alan Turing è importante perché in un momento particolare della nostra storia lui è stato un protagonista, senza alcun dubbio, un protagonista di una svolta storica che ha segnato, come anticipava nel suo intervento, che ha, come dire, in qualche modo ha contribuito a sconfiggere, durante questo periodo, ha contribuito a sconfiggere i nemici dell'Inghilterra, ma i nemici del mondo occidentale, cioè Germania e Italia. Quindi alludiamo alla Seconda Guerra Mondiale.
Esatto, allora Alan Turing, i più lo conoscono perché appunto è uscito un film che si chiama The Imitation Game, dove sostanzialmente, come dire, ipotizza una macchina che possa decodificare un messaggio criptato dei nazisti.
Sì, no, io voglio prima fare una premessa, perché spesso gli storici in qualche modo trascurano quella che è la guerra segreta dei servizi segreti. In genere gli eventi raccontati dagli storici sono quelli visibili, sono quelli che si affacciano a noi con evidenza, le battaglie, i personaggi importanti che conosciamo, i leader politici. In realtà, soprattutto nel Novecento, la guerra, le guerre, ma la Seconda Guerra Mondiale in modo particolare, è stata anche una guerra di spie, una guerra di servizi segreti, e molto spesso alcune battaglie e alcuni eventi importanti sono stati condizionati dai servizi segreti. Turing in questo caso viene chiamato a servire i servizi segreti inglesi, proprio perché i servizi segreti inglesi si rendono rapidamente conto, già all'inizio della guerra con la Germania, quanto fosse importante capire e studiare le mosse dell'avversario e quindi mettere in moto quello che è poi il servizio di spionaggio e controspionaggio classico di una guerra. Turing viene chiamato e si mostra geniale in questa fase. Lui coglie tutta una serie di dati che naturalmente gli vengono forniti poi dai colleghi, dall'equipe che si muove attorno a lui, capisce, e soprattutto qui occorre anche sottolineare un altro aspetto, raccoglie anche un'eredità importante in questi studi, che era quella di alcuni scienziati polacchi che avevano già studiato macchine o sistemi per intercettare i criptogrammi dei tedeschi, e quindi raccogliendo tutti questi dati lui riesce sin dall'inizio a inserirsi nei sistemi di criptazione e decriptazione dei tedeschi e a capire progressivamente, a capire al punto che, passando le sue informazioni poi ai militari, in qualche modo influenzò, in alcuni casi in modo decisivo, influenzò l'andamento della guerra. Quindi lui è il creatore fondamentalmente, raccogliendo tutta una serie di dati che già erano stati raccolti, ma mettendoci molto di suo, riesce a capire i passaggi, i messaggi che si mandavano gli inglesi e i tedeschi e a determinare in qualche modo l'andamento di certe battaglie. Faccio un esempio, la battaglia d'Inghilterra, la battaglia che si svolge sui cieli inglesi. Lì lui già è presente, Turing già è presente, già ha cominciato a capire qualcosa. Ma diciamo l'apoteosi sua di uomo dei servizi segreti la raggiunge quando riescono a mettere le mani sulla macchina di criptazione dei tedeschi, cioè Enigma. Quando lui riesce ad avere un esemplare di questa macchina, che era stato abbandonato dai tedeschi su un sottomarino loro caduto nelle mani degli inglesi, lui con questo hardware, diciamo, davanti, comincia a ragionare che per vincere, per capire quello che quella macchina trasmetteva, occorreva un'altra macchina, occorreva una battaglia fra macchine. E quindi lui è l'ideatore di questa macchina che in qualche modo legge la macchina tedesca, l'enigma tedesco.
Allora, questo, diciamo, in realtà, quindi la storia di Alan Turing probabilmente mette in comune anche la sua esperienza, che lei ha fatto molti studi sui servizi segreti iraniani, ma se non ricordo male ha avuto anche modo di lavorare all'IBM tanti anni fa.
Sì,
esatto, quindi
si trova una vita fa.
Esatto, ma in questa cosa qua lei pensa che sia corretto definire Alan Turing, come dire, l'inventore, insomma, dell'informatica?
Io non faccio fatica a pensare di sì. Se uno vede la macchina che lui ha ideato, mette paura. È tutta una serie di ingranaggi che in sostanza ragionano. Hanno una capacità di ragionamento sulla base degli input che gli arrivano. Quindi è una classica macchina che poi, raffinatissima, eccetera, è poi il computer. Quindi lui ragiona con la logica, anzi la sua macchina ragiona con la logica di quella che sarà la logica poi dei computer molto più raffinati, eccetera, dopo. Quindi io dico che lui, io dico, ma non sono solo io a dirlo, diciamo, siamo un po' quasi tutti ad affermare una cosa del genere, che lui può essere considerato uno dei padri del moderno computer.
Ecco, però un personaggio così importante, come rilevante, come lei ci ha appena raccontato, in realtà poi ha avuto una storia umana piuttosto travagliata. Ce la vuole raccontare?
Sì, una, diciamo che lui già era entrato nel mirino dei militari, perché è chiaro, dei militari inglesi parlo, perché è chiaro che all'inizio fa fatica a mettere insieme i dati per costruire una risposta adeguata alle macchine tedesche, ai cervelli tedeschi. Quindi inizialmente viene, come dire, è circondato di diffidenza. I militari inglesi sono pressati da un problema enorme, che era quello dell'aggressione, della potenziale aggressione della Germania addirittura sul suolo inglese. Quindi loro si aspettano delle risposte dal centro dei cervelloni inglesi a Bletchley Park, e lui ha bisogno di tempo, e quindi già lì loro, i militari, i vertici militari, già gli si mettono, diciamo, gli mettono dei bastoni fra le ruote, perché pensano che sia tutto tempo perso e risorse inutili spese, e quindi già c'è diffidenza. Ma non è questo il punto, perché poi lui fa immediatamente capire che si sta muovendo bene. Faccio un esempio: la battaglia dell'Atlantico, la battaglia dei sommergibili e dei convogli dell'Atlantico, se per un certo periodo riesce in qualche modo con successo la flotta inglese e anche quella americana di portare aiuti in Inghilterra, è perché lui ha cominciato a lavorare bene, ha cominciato a capire bene i meccanismi e la sua macchina ha cominciato a funzionare, per cui molti convogli, ad esempio inglesi, riescono ad eludere le famose trappole che mettevano gli U-boot tedeschi nel Vallo Atlantico. Quindi a metà guerra, diciamo, già si capisce che lui sta sulla strada giusta. Ma il problema vero è che lui è un personaggio curioso, nel dopoguerra vengono al pettine molti nodi del conservatorismo britannico e del puritanesimo britannico. Lui è omosessuale e non è dichiarato perché in Inghilterra non è possibile dichiararlo, ma diciamo si muove un po' come abbastanza mantenendo certamente una certa riservatezza, ma tutto sommato offrendo il destro ai controlli, eccetera. E a un certo momento lo prendono che lui ha, come dire, sta in dolce compagnia di un altro signore, di un ragazzo, e a quel punto scattano le ritorsioni, viene processato e siamo fuori ormai dalla guerra. Viene processato e sì, in questo caso è una cosa ignobile quella che fa la giustizia inglese. Sostanzialmente lo costringono, lo mettono di fronte a un'alternativa: o si fa castrare chimicamente o se ne va in galera. Lui non vuole andare in galera e accetta la castrazione chimica, che significava una serie di pillole che cominciano a lavorare sui suoi ormoni, praticamente, come dire, in qualche modo deformandogli il fisico. E qui c'è il gesto che lui fa, cioè il suicidio. Si vede che è insostenibile questa situazione per lui. Lui praticamente si suicida. Lo trovano disteso sul letto con questa mela morsicata, questa mela sul comodino del letto. Si è ricamato poi su questo. In effetti trovano tracce di cianuro nel suo corpo, ma non vanno a vedere se la mela a cianuro o no, quindi molti sospettano che sia stato avvelenato, e nemmeno attraverso la mela, che gli abbiano, come dire, l'abbiano costretto a ingerire cianuro, perché la mela sparisce, nessuno indaga, nessuno va a fare analisi sulla mela. Poi questa mela morsicata viene ripresa un po' dal simbolo, no, di Apple, eccetera. Questo tanto per tornare al discorso,
l'elemento informale.
No, del,
come io dire, devo dire, non l'avevo mai associata, ecco.
Poi i nostri amici di Apple, evidentemente, loro invece lo considerano effettivamente uno, certo, dei padri dell'informatica, certo, e in qualche modo fanno apparire questa associazione, insomma. Però non c'è dubbio che è una pagina ignobile della storia inglese. Perché lui,
l'Inghilterra, come dire, sembra, da quel che ho capito, comunque ha fatto fatica a riconoscere.
Ha fatto fatica a quel punto la vergogna, anche, diciamo, no? di questa sentenza, di questa conclusione tragica, anche, ha fatto sì che in sostanza si sottacesse un po' la figura di Alan Turing. Se non che a un certo momento se ne sono impossessati i media, ma ormai era passato quasi 60 anni, o meglio una cinquantina d'anni. Fu appunto un leader inglese che all'inizio del 2000 chiese scusa ufficialmente alla figura di appunto di Turing, e lì si avviò un processo di revisione della sua figura, fino al punto che poi diciamo non solo scusa ma fu riabilitato. Ma siamo ormai 5-6
tempo fa.
Non è che siamo mai, quindi ne è passato di tempo. Ecco, lui devo dire che ha pagato un prezzo altissimo per la sua omosessualità, diciamo, e devo dire che la sua figura, come dire, questo ritardo anche a riconoscerlo è stato anche un prezzo altissimo per riconoscere il suo ruolo, perché adesso noi cominciamo a lavorare su di lui. Attenzione che c'è un dato da sottolineare: lui veniva da Cambridge, lui aveva studiato a Cambridge. Ora Cambridge è nota anche per essere stata la sede dei famosi 5 di Cambridge, cioè delle spie sovietiche, parliamo di Philby, di Ken Cross, di Burgess, cioè dei famosi 5 che da Cambridge, partendo da Cambridge, poi si erano, comunque, erano stati reclutati dai servizi segreti sovietici, e lo scandalo degli anni 50. Lui viene da là. Devo dire, tornando alla Seconda Guerra Mondiale, che ad esempio una battaglia famosa e anche importantissima sul fronte orientale, quella di Kursk, tra sovietici e tedeschi, che fu la battaglia da cui nacque poi, iniziò l'avanzata sovietica verso Occidente, perché fu la battaglia dove i tedeschi spesero le migliori risorse per battere i sovietici e sfondare. Ma i sovietici quel saliente di Kursk lo difesero accanitamente, fecero convergere in quella zona carri armati, le migliori risorse loro. Perché? Perché avevano ricevuto notizie dalla macchina Enigma, indirettamente, notizie che lì ci sarebbe stata l'offensiva tedesca. E lo ricevettero come? Indirettamente e involontariamente, perché naturalmente gli inglesi si guardarono bene dal dire questo, ma una spia dei cinque, Ken Cross, che lavorava con Turing, sapeva e quindi già riferiva ai sovietici e riferisce appunto di questo. E i sovietici quindi sono pronti all'attacco tedesco. Quindi devo dire che indirettamente Turing è anche, come dire, il protagonista della difesa sovietica sul fronte orientale e della avanzata poi sovietica.
Ah, beh, in quel momento eravamo tutti d'accordo, quindi, come si dice, anzi no, noi no, perché stavamo dalla parte. Bene, allora professore, grazie tante di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Abbiamo l'occasione probabilmente di risentirci nelle prossime settimane.
Mi farà piacere.
Buona giornata.
Grazie, arrivederci.
Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
È il momento di salutarci. Si è conclusa questa nuova puntata della settimana scientifica. Vi ricordo, per contattarci potete whatsapparci al 342-142-6902 o anche scriverci a radio@immagina.eu per questioni o approfondimenti che vorreste noi mettessimo in onda. Grazie a tutti e alla settimana prossima.